facciamo come a scuola, la prima domanda la facciamo a lei, professor, dottor, anzi, dica soltanto come si chiama, da dove viene?
Allora, Ettore Taverna, Rosy, grazie di avermi invitato innanzitutto. Da dove vengo? Allora, nato a Milano, studiato in parte della mia attività come medico a Milano, poi è stato negli Stati Uniti e poi da un po' di anni basato anche in Ticino, anzi prevalentemente in Ticino.
Quindi figlio del mondo.
Sì, direi di sì.
E adesso geolocalizzato in Valle di Muzzo.
Esattamente.
A sì. Cabbio, posto Cabbio. Magico, dove ci sono tante personalità. Salutiamo Rita Pavone che non abita lì, abita un po'. Sotto, sopra?
Latte sotto.
Sotto, io male in geografia. Però abbiamo detto che oggi possiamo darci del tu, dottor Taverna, quindi...
Assolutamente sì, è un piacere. E niente, sì, direi che la tua definizione figlio del mondo è proprio un po' come mi sento.
Anche perché non sei mai fermo un secondo. Diciamo intanto che sei primario part-time, mi dicevi, presso l'Istituto Galeazzi di Milano, perché non sei soltanto a Milano, sei specializzato in chirurgia ortopedica e chirurgia della spalla. Lavori anche dal 2006 al Dipartimento di Chirurgia e Traumatologia dell'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, dal 2010 anche chirurgo della spalla presso la Clinica Ars Medica di Gravisano e negli ultimi anni anche presso la Clinica di Moncucco, sempre qui a Lugano. Ma come fai a fare tutto, avere una vita privata, impossibile?
No, beh, certo, richiede una certa organizzazione e innanzitutto già da anni, da quando appunto sono andato negli Stati Uniti, focalizzando la mia attenzione solo su una cosa, che è la chirurgia della spalla, per cui facendo solo quello alla fine molte cose diventano automatiche, si tratta per il resto solo di organizzare le giornate.
Mi affascina molto questo periodo di vita che hai avuto in Texas, che ti ha segnato sicuramente non soltanto dal punto di vista professionale ma anche privato. A un certo punto si parte e si va in un'altra parte del mondo, in un'altra dimensione totalmente diversa da questa.
Assolutamente sì, anche perché devi pensare che io sono andato alla fine degli anni 80, inizio anni 90, non c'era internet, non c'erano i telefonini che andavano negli Stati Uniti, per cui quando ero là, soprattutto i primi anni, io non sapevo più nulla di quello che accadeva in Europa, e magari sentivo ogni 15 giorni mia mamma e basta. E le televisioni erano ultra locali. E quindi niente, è stato proprio come vivere un po' in un altro mondo, non come oggi dove sei in America, in Australia, dovunque tu sia, insomma sei sempre collegato, allora eri scollegato da tutto.
Ci racconti la partenza, quindi questa famiglia, da chi è composta, come inizia la tua vita, in quale contesto, un po' più nel dettaglio?
Allora, famiglia, vabbè, una classica famiglia milanese, della media, piccola borghesia. E due figli, io e mio fratello. E niente.
Fratello più grande di te?
No, più piccolo.
Okay.
E quindi niente, gli studi a Milano, sempre stato a Milano, medicina a Milano, fin quando sono veramente rimasto folgorato dagli Stati Uniti, dove ero andato a trovare un mio amico che era entrato in specialità lì. E mi aveva folgorato la differenza che c'era allora tra gli ospedali americani e quelli italiani, comunque anche direi quelli europei. E quindi la voglia di andare, ho fatto di tutto per riuscire ad andare e alla fine ci sono riuscito, dove poi è stata, diciamo, una scoperta dell'America e anche della mia professione, perché lì ho conosciuto uno dei pionieri della chirurgia della spalla artroscopica, che ha inventato la maggior parte degli interventi che noi facciamo oggi, e ho avuto la fortuna di essere lì mentre lui faceva queste cose per le primissime volte, tipo una riparazione di cuffie in artroscopia. Parliamo di anni in cui non veniva fatta in tutto il mondo, veniva fatta solo lì, e quindi per me era veramente la scoperta dell'America, ma la scoperta della mia vita, ecco.
E questo grande nome è ancora operativo?
Allora no, lui ha venduto tutto, si chiama comunque Gary Garzman e adesso ha smesso di fare il chirurgo ortopedico, credo che si occupi prevalentemente di andare in giro con la sua Harley Davidson, che non ha potuto usare ai tempi, e giocare a golf, le classiche cose che fanno gli americani quando poi non lavorano più.
Allora, poi vogliamo indagare meglio, soprattutto scoprire questa vita che ci sembra già di intuire essere abbastanza pazzesca. Non solo, ma già partendo dal fatto che in una giornata riesce a spostarsi almeno in 3 ospedali. Ma come farà? Believe in Love Again sarebbe già un tema da affrontare, dottor Taverna, che quindi lui l'inglese lo mastica alla grande. Ho visto che nella scheda di presentazione conosci varie lingue. È importante avere a disposizione l'inglese e palleggiarlo per la vostra carriera, soprattutto nell'ambito medico.
Assolutamente sì, anche perché mi ricordo bene lo sforzo che ho fatto quando sono partito veramente così all'avventura, quando quasi con mia sorpresa sono riuscito a lavorare lì. Per me l'inizio è stato veramente drammatico, perché capivo poco d'inglese, capivo niente della chirurgia della spalla, e tornavo a casa la sera che ero distrutto, perché ero tutto il giorno cercare costantemente di capire quello che succedeva intorno a me. E poi sì, certo, le due cose sono andate di pari passo. Il fatto di diventare fluent in English è stato sicuramente utile, e lo è tuttora. E sì, devo dire che, ecco, per me da un punto di vista professionale, ma come dicevi tu anche umano, è stato importante, ecco, mettermi in gioco e andare così senza rete, perché io vedo che oggi molti ragazzi vanno all'estero così, ma è già diverso, c'è già tutta una rete di protezione che ai tempi assolutamente non c'era.
E come l'hanno presa a casa tua? Tu tra l'altro seguivi delle orme familiari, qualcuno prima di te era medico, militava sul fronte sanitario, è stata una scelta?
No, sono il primo in assoluto che si è laureato in medicina nella mia famiglia, e non erano particolarmente contenti, perché l'idea che andassi negli Stati Uniti senza sapere dove fossi, cosa facessi e non essere in contatto, non erano affatto contenti. Anzi, mi ricordo mia mamma che mi diceva: ma perché non fai il medico di famiglia, che così puoi iniziare subito? E quindi è stata veramente una scelta così istintiva, e che poi ha pagato tantissimo, ma è stata una scelta, ecco, non dico che sono partito con la valigia con lo spago, ma quasi, insomma, sono arrivato là, mi ricordo un mercoledì pomeriggio, e non essendoci niente prima, in 4 ore ho cercato un appartamento, ho messo le cose e ho cominciato da lì.
Esatto, non smanettavi sul web per programmare tutto prima, non si poteva, non c'era.
Non esisteva, esatto.
E quindi tu parti così allo sbaraglio, sì. Tutto cieco, arrivi lì, devi cercarti casa.
Avevo un mio amico, questo mio amico, però insomma non è che potevo stare da lui.
Quello dove eri stato in vacanza e che ti ha fatto,
sì,
amare gli States.
Esatto.
Non potevi stare da lui, no?
No?
E quindi come avete fatto?
Niente, no, vabbè, lui mi aveva detto qualcosa, io sono arrivato, ho cercato un appartamento di quelli che ti danno già
arredati
di tutto, e avevo pochissimi soldi miei che ho investito tutti per star lì il primo mese e due.
Oh.
E poi niente, poi mi sono arrangiato.
Questo è un tema che mi piaceva. Tu hai detto, per sopravvivere non è che mangiavi, cioè lauti, pranzi.
No, perché diciamo ho cominciato con una fee veramente basso, e per cui siccome come appartamento ero andato in un posto appena carino, ma insomma dove praticamente tutto quello che era il mio fee, 2/3 andava nell'affitto di questo appartamento, dovevo vivere con un terzo, per cui
aiuto.
Mi ricordo che andavo in questo supermarket che si chiamava Fiesta, che era particolarmente a buon mercato, dove andavano prevalentemente le persone, diciamo, che non avevano grandi possibilità, che prevalentemente erano Tex-Mex o comunque insomma persone, non il classico anglo di Houston che magari frequentava altri supermarket, e lì prendevo delle grandi insalate, grandi pomodori, pane che era anche sano, ma comunque per un bel po' la mia dieta era quella, ecco.
Oh, ci torniamo tra un attimo. Dottor Taverna, ti faccio presente che stanno già arrivando 1000 messaggi dagli ascoltatori. Leggo quello di Debbie che dice: no, il professor Taverna, mio eroe, io soffro di una rara patologia che si chiama condromatosi ed è riuscito ad evitarmi la protesi alla spalla, almeno dice lui, per i prossimi 10 anni. Avendo 40 anni per me è stato un vero sollievo ed è un grande professionista. Che bello ricevere dei messaggi così. Mi immagino anche nella carriera che ogni tanto qualcuno di non soddisfatto lo si ritrova, anche perché non è sempre facile riaggiustare i tendini o qualcosa di strappato, non so, non sono del settore.
Eh no, purtroppo no, ogni tanto ovviamente ci sono anche le persone che non sono così soddisfatte, però ecco, ti devo dire, la cosa bella del nostro lavoro è che quando lo fai bene fai contente delle persone che poi in qualche modo ti ricordano con benevolenza, con affetto, e magari anche dopo 10 anni, 15 anni ti dicono: ah, guardi come sono stato bene grazie a lei. Ecco, l'obiettivo nostro sarebbe di far così con tutti, purtroppo non sempre ci si riesce, ma si fa il meglio possibile, insomma.
Olli è contento, anche lui dice: grande dottor Taverna, mi ha operato la spalla a seguito di alcune lussazioni, tutto perfetto, grazie, appunto la riparazione della cuffia in artroscopia. Allora, era un selvicoltore, ora faccio il pompiere, insomma in entrambi i casi senza un braccio che funziona bene non è proprio comodissima la vita. Quindi bello ricevere queste riconoscenze. Poi magari torneremo su quando un paziente non è così contento, come ci si interfaccia con un paziente anche a livello di post-operazione. Magari uno dice: allora dottore, tornerà a funzionare come prima. Intanto non sei più come prima, immagino, se no non saresti qui a farti operare. Ma come si fa quando un paziente non è più contento? Dice: ma come, non funziona come prima? Cosa gli dici?
Ma allora dipende molto. Se è un paziente che ha una storia acuta, allora se c'è una persona perfettamente sana che all'improvviso ha un grosso trauma e per mille motivi, ma fondamentalmente per come si è rotto, diciamo così, non è possibile ridargli la stessa funzionalità di prima, questo è quello che veramente affligge di più il paziente, perché lui si ricorda quando era perfetto. Mentre se arrivano pazienti che hanno già una storia di cronica, per cui è da tempo che non stanno bene, con loro da un certo punto di vista è più facile, perché se dai un miglioramento comunque delle loro condizioni, anche se non è perfetto, viene comunque accettato bene.
C'è un altro contento che scrive Igor e dice: buongiorno Rosy, vorrei tanto salutare il professor Taverna, luminare dell'ortopedia chirurgica. Ho avuto il piacere di essere operato alla spalla destra il 1 settembre da lui, mi ha saputo trasmettere serenità e umanità, grazie per il lavoro che praticate per aiutare le persone ad essere in piena forma. Si percepisce anche l'emozione, siete un po' degli dèi per noi, siamo nelle vostre mani completamente.
Ma in quel momento sì, perché chiaramente sono stato paziente anch'io, sono stato operato anch'io. E
ah,
quindi,
sì?
Certo. E quindi quando sei lì ti devi affidare a chi può rimetterti in forma, e quindi capisco.
Assolutamente, ne arrivano tanti altri, ne ricordiamo 079 873 8073. Io invece vorrei riportare il dottor Taverna nella fase di formazione, quindi in questo momento magico negli Stati Uniti. Un piccolo aneddoto, prima gli ho chiesto: ma qui, tornato in Europa, c'è qualcosa che ti richiama quel periodo della tua vita, qualcosa che ti fa effetto prussiano e ogni volta che lo mangi ti riporta lì con le emozioni?
Ma allora, se andiamo sul culinario, come ti dicevo, una cosa che mi aveva colpito molto ai tempi, a Houston e comunque in Texas c'è questa cucina Tex-Mex che subisce tantissimo l'influenza messicana e che poi è rielaborata con questa cucina Tex-Mex. Il pico de gallo è una cosa che mi piaceva da morire.
È un formaggio.
Che è un formaggio fuso che prendi con le chips, un po' perché costa poco, un po' perché era qualcosa di diverso, e questa è una cosa che quando magari vedo qualche film dove si vede questi classici bar texani dove ci sono le birre, c'è questo ambiente caldo un po' decadente del Texas, ecco, allora mi vengono in mente questi sapori, questi suoni, ed è molto carino, ecco.
Perché non ti sei fermato a fare la tua vita negli Stati Uniti?
Questa è una domanda interessante. Allora, tu non so se lo sai, io mi sono anche sposato con un'americana quando ero lì, per cui la mia intenzione era rimanere lì. Entrato con un visto che è J1 per studenti, c'è una legge per cui se tu puoi diventare medico in private practice devi poi uscire per 2 anni, per cui alla fine l'idea era di uscire per 2 anni e poi tornare. Sono uscito per 2 anni e poi, diciamo, per tornare per vivere non ci sono più tornato.
Ecco, quindi c'è un destino secondo te?
Sì, sicuramente, io quello un po' ci credo, guarda.
Mi hai detto di aver avuto modo e opportunità di conoscere dei grandi della musica che tu ami, immagino anche mentre operi in sala operatoria, spesso si ascolta musica, nel tuo caso si ascolta musica?
Sì, dipende dai posti. Ci sono dei posti dove la musica viene ascoltata più facilmente e io come medico, se l'intervento è un intervento che non presenta particolari criticità come sottofondo, amo sentire la musica. In altri posti no, quindi un po' ti devi adattare. Insomma.
Certo, però la musica dà la carica anche per un intervento importante, rimani comunque concentrato, però magari ti tiene sul pezzo.
No, no, sicuramente avere qualcosa sotto che ti piace sentire è utile per, diciamo così, avere la mente più libera. Però è un po' come quando sci, giochi a tennis, operare, tu sei concentrato su quello. Per cui in quel momento per forza gli altri pensieri non li devi avere. Se vuoi far bene quello devi pensare a quello. E la musica un po' ti aiuta, devo dire.
Ascoltiamoci questo artista che hai avuto modo di conoscere, in quale contesto?
Allora, conoscere, diciamo di vedere,
no,
in un bar di Austin, Texas, a Sixth Street, lui era lì che ha fatto una performance, non lo conoscevo prima, devo dire che è stata una cosa che mi ha colpito profondamente. Eccolo, Stevie Ray Vaughan.
E senti come l'hai annunciato, l'avessi detto io malissimo. Mi dice anche il titolo, visto che condividiamo la regia.
Pride and Joy.
Yeah. Diciamo che il nome è ben conosciuto, dottor Taverna, siamo stati presi d'assalto dagli ascoltatori di Tete. Ne leggiamo un paio, almeno saluti, grande. Nessuno ancora arrabbiato, quel che ci fa ben sperare. È un bel riscontro, una bella cartina di tornasole. Abbiamo i saluti anche da parte di una persona che chiede il no name in diretta, quindi il nome l'ho dato al dottore. Dice che emozione sentire la sua voce su Rete 3, un abbraccio ricordando i bei momenti in sala con lei. Perché è vero, ci sono anche chirurghi che sclerano mentre operano. Sei sempre calmo? Sinceramente, bisogna rispondere in modo sincero. Guarda, macchina della verità.
Assolutamente sì, sono sempre calmo e questa, anzi, un po' mi meraviglio dei colleghi che si arrabbiano, perché se ti arrabbi chiaramente perdi concentrazione, perdi lucidità. È chiaro che i contrattempi arrivano, ma bisogna affrontarli, per cui sì, in linea generale penso di poterti dire in tutta onestà che sono sempre calmo.
Sempre calmo.
Dopo, quando opero.
Quando ho, appunto. Perché adesso io, fammi introdurre un'altra persona che è qui con noi. Ci hai detto, mi sono sposato negli Stati Uniti, questo matrimonio però ha avuto un epilogo e poi sei tornato in Italia. Tra l'altro, prima di presentare, bene, io la faccio salutare, l'abbiamo già sentita prima dell'inizio del programma, che è tua moglie Michela. Ben arrivata, Michela.
Grazie, Rosy.
Ciao.
Piacere essere qua, grazie.
Piacere nostro, so che per te è una doppia emozione, perché mi dici, io non voglio parlare assolutamente alla radio, non ci ho mai parlato, non inizierò oggi, e invece eccoti qua.
E invece mi hai convinta, e ci sono presente. Tra l'altro mi viene in mente un aneddoto così sul fatto di arrabbiarti in sala, che ricorda sempre un tuo collega che, insomma, il chiodo è finito nel braccio di Ettore e non dove doveva finire. E il massimo di arrabbiatura di Ettore è stato, ma insomma, e questo è il massimo di...
Cioè, malgrado che è stato traforato da un chiodo che è finito non nel braccio del paziente ma nel tuo braccio, ma cosa è successo?
Di preciso non lo so, perché ero di spalle, ma lo strumentista, anziché passarmi la vite, me l'ha messa nel braccio e chiaramente mi ha fatto male.
Ma immaginiamo, una scena molto gore.
Adesso si ricorda questo collega che è un grande amico, che è Henry Uff, che ricordo che...
Ma così grande amico non penso che...
No, non è stato lui a firmarmi, è stato lo strumentista. E gli ho detto, non si chiama così, ma gli ho detto pare, perché poi me l'ha... Ma insomma, Mario, cosa fa? Ecco. No, vabbè.
Diventata leggenda questa.
Ma sì, succedono. Diciamo che nella mia vita chirurgica mi è capitato più di una volta che sempre lo o la strumentista mi infilasse qualcosa nel mio braccio, nella mia spalla, nella mia cosa.
Ma come mai?
Non lo so, forse perché ho un ingombro stenico abbastanza importante, magari è quello che...
E sei stato operato proprio da quelle parti lì, quindi...
No. Mi sono fatto male giocando a pallone, perché questa è stata una delle mie grandi passioni che ho dovuto smettere per questioni anagrafiche. E Michela, qui presente, ha visto la mia ultima partita di calcio.
Dove giocavi?
dove giocavo quella partita lì?
Quella squadra?
Quella partita lì era la squadra della la nazionale degli artroscopisti italiani e giocavamo contro la nazionale giornalisti Rai all'Aquila dopo il terremoto, diciamo così, tra virgolette, per beneficenza. E lì niente, mi sono spaccato tutto, mi sono rotto il crociato, il menisco, il collaterale e ho detto forse è meglio che smetta di giocare.
Quanti anni avevi? Giovane?
Non tanto giovane, infatti avrei dovuto smettere prima. Avevo 50 anni quando mi sono infortunato in quella partita.
Era per dimostrare che era proprio la squadra degli ortopedici.
Sì, purtroppo, perché quando sono caduto tutti venivano lì a prendermi il ginocchio, ah è rotto, e ho detto sì lo so che è rotto dopo il quinto che mi faceva. Questa manovra del cassetto che era particolarmente dolorosa visto che mi ero rotto pochi secondi prima il crociato.
Ai ai ai, ma in tutto questo c'era qualcuno ad assisterti. Adesso abbiamo aperto 8.000 file, quindi passione per il calcio che nasce da bambino, questa passione?
Sì, certo.
Quindi eri tifoso e anche giocatore da piccolo già?
Sì, 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 sì. Io diciamo che ho giocato da piccolo sempre in varie squadre del milanese, poi ho interrotto per un certo periodo perché mia mamma non era contentissima che giocassi a pallone, però a 18 anni ho ripreso, sono arrivato anche su discreti livelli, giocavo in promozione, squadre diciamo quasi semiprofessionistiche. Io a un livello basso, perché avendo interrotto per 4 anni ho perso diciamo la parte più importante dello sviluppo di una carriera del calciatore, ma alla fine forse si diceva il destino meglio così, magari come calciatore sarei stato più che mediocre, penso come chirurgo di essere stato meglio che come calciatore, ecco.
Tanto sei alto, sei grande.
Sono grande, sì, soprattutto per i miei tempi sono alto perché sono 1,89, e però riuscivo a districarmi bene perché il calciatore oggi sono alti, ma ai miei tempi erano bassi, quindi con baricentro basso, difficili da spostare, difficile prendergli la palla, e però comunque ero discreto tecnicamente, diciamo.
E negli Stati Uniti pensare di giocare a basket?
No, basket ero bassissimo per giocare a basket, soprattutto negli Stati Uniti.
Sì.
Giocavo a pallone quando ero là, anche se le squadre erano prevalentemente formate da sudamericani o altri. Ai tempi tra i, diciamo, americani anglos bianchi ce n'erano pochissimi che giocavano a pallone.
Dopo abbiamo altre domande, anzi in realtà un'infinità e non riusciremo neanche a farle tutte quante per tempo. Intanto ci ascoltiamo un disco, poi torniamo a chiacchierare col dottor Taverna, sempre a disposizione il nostro numero per voi. Allora l'assistente di sala che ci ha scritto prima ha detto beh io ero anche la sua DJ, confermo che era calmissimo. No, perché sai a volte uno può raccontarsi delle cose invece non sono vere, invece se anche chi lavorava col dottor Taverna lo conferma, siamo contenti. Tra l'altro è arrivato anche un altro messaggio che ascoltiamo tra un pochino. Io volevo approfittare della presenza di Michela. Michela, tu l'hai conosciuto sul fronte professionale, il sì, dottor Taverna?
In ospedale ero in un ambulatorio dove c'erano altri ortopedici e ho conosciuto, mi ricordo, prima gli altri ed ero in attesa di questo professore che doveva arrivare dalle vacanze o dagli Stati Uniti, non mi ricordo più.
Dalle vacanze.
Ogni tanto fa vacanza quest'uomo, anche
per
con
fortuna,
te. Per fortuna,
sì.
Se no non lo vedi
e
mai.
Approfittiamo perché è l'unico momento dove lo vediamo veramente.
Che cosa ti ha colpito di lui quando l'hai conosciuto?
Insomma, proprio la sua umanità. Io mi aspettavo appunto questo professore alla amici miei, se vuoi, e anche perché tutti mi avevano messo questa paura, insomma, lavorerai per il professor Taverna. E poi invece mi ha proprio colpito come si relaziona con il paziente, come è semplice nelle spiegazioni e appunto il suo grande lato umano.
Bellissimo, guarda che arriva. Poi volevo anche chiedere com'è il rapporto con altri colleghi. Ogni tanto si collabora, cioè il professor dottor Garavaglia, collega ortopedico, che ha mandato suo malgrado, dice non ti azzardare a chiedermi un commento, ha mandato un saluto. Sentiamo.
Ciao Ettore, ciao Rosy. Conosco Ettore da una 15 anni e collaboriamo per la chirurgia della spalla e per dei progetti di ricerca. Di Ettore ammiro la sua personalità eclettica e la sua apertura di spirito, mentre che professionalmente lo considero un vero e proprio mago dell'artroscopia. Lui ha una dote speciale per questo tipo di chirurgia e è un piacere lavorare con lui. Cari saluti.
Bellissimo, professor dottor Garavaglia che dice queste cose spontaneamente, non ha prezzo, direi.
Sono emozionatissimo, grazie Guido, no, cosa vuoi che ti dica? Per me è stato solo un piacere conoscerti come chirurgo e anche come amico, perché comunque ci frequentiamo anche al di fuori, che è una cosa particolarmente unica, nel senso che con qualche collega, ma si contano sulla dita di una mano, si riesce ad avere un rapporto che va al di là della pura professione e comunque al di là di tutto. Che dire, ringrazio tantissimo Guido e io ho anche una grande stima di Guido, sia come persona sia come chirurgo.
Bellissimo, mi fate commuovere, anche Michela si è commossa e sta quasi piangendo, è bellissimo, lo trovo bellissimo perché allora non è vero che i professionisti sono tutti in competizione, c'è odio, soprattutto nel 2023, tutti che cercano di arrivare, invece c'è una bella collaborazione e questa cosa succede anche sul fronte fisioterapia, riabilitazione, lì come funziona?
Ma allora, avendo io una professione così variegata e lavorando in così tanti punti, poi è difficile avere dei rapporti fissi con i fisioterapisti. Alcuni comunque si conoscono, alcuni che magari li conosci professionalmente da più lunga data li conosci, però la cosa fondamentale alla fine per relazionarsi è fare delle relazioni, scrivere quello che secondo te deve essere il progetto riabilitativo. E poi, se capita, ci sono anche rapporti diretti, telefonici, ok. Però diciamo che come è organizzato il lavoro è difficile, ecco, avere rapporti continui con i fisioterapisti, che però sono una parte fondamentale, cioè la spalla, questa articolazione, che è la zona più mobile del corpo umano, quella che ci permette di mettere la mano nello spazio e fare quasi tutte le attività nostre della vita quotidiana, chiunque non capisce quanto è importante come articolazione nella nostra vita fin quando non la puoi utilizzare. E diciamo, il chirurgo fa una parte del lavoro, l'altra parte lo fa il fisioterapista e il paziente, perché comunque il paziente per rieducare la spalla deve metterci tanto del suo.
Arrivano tante domande, per esempio, ecco, i cambiamenti negli anni, dagli anni 80 ci saranno stati anche sul fronte della chirurgia ortopedica, anche a livello di tipologia di interventi. Come siamo messi? C'è qualcosa che possiamo spiegare al pubblico che sta ascoltando le innovazioni, le possibilità di rimessa in funzione di un braccio? Immagino dipenda dalla tipologia di incidente, da cosa si è rotto. Questa benetta cuffia, che non è quella che metti per andare a nuotare, ma questa cuffia del rotatore, che deve essere molto legata ai temi di problematiche che ci scrivono gli ascoltatori.
Sì, assolutamente. Quello che fa muovere la spalla è la cuffia dei rotatori, che è un insieme di quattro muscoli e quattro tendini che praticamente guidano il braccio nello spazio. Il problema di questa cuffia è che è una zona che probabilmente da un punto di vista filogenetico dell'evoluzione da quadrupede a bipede non è ancora perfettamente ultimata, perché al di là dei pazienti che in questo caso prevalentemente giovani hanno rotture su base prevalentemente traumatica, c'è una grossissima componente di lesioni e rotture di questi tendini di natura degenerativa, e soprattutto con il fatto che la vita media delle persone è molto aumentata nel tempo, è molto aumentata questa patologia, che è anche un po' controversa da un punto di vista del trattamento, perché insomma ci sono anche medici che dicono no, non deve essere trattata chirurgicamente, è una cosa parafisiologica. E insomma, c'è un grande dibattito e devo dirti che negli ultimi 30 anni qualche sviluppo c'è stato, sia per quanto concerne le patologie della cuffia, sia per quanto concerne le patologie dell'instabilità. E insomma, passi avanti se ne sono fatti, sia da un punto di vista della tecnologia, ma anche della conoscenza, ecco, medica.
E poi come si mantiene la formazione e le competenze al passo con i vari avanzamenti tecnologici?
Ma si mantiene mantenendo innanzitutto curiosità per la tua professione, perché non puoi adagiarti nel fare sempre le stesse cose. E quindi, qui Michela può testimoniarlo, io, mio malgrado, perché mi dispiace sempre, soprattutto da quando ci sono nati i nostri magnifici gemelli, allontanarmi dalla famiglia, ma per stare al passo bisogna viaggiare, andare in giro, corsi, congressi, dove spesso sono invitato e quindi in quel caso vado di sicuro, ma oltre a dire io delle cose nuove, muove agli altri quando in quelle occasioni spesso si sentono delle cose che ti permettono di rimanere al passo, oltre a leggere, e questo in questo internet è stato utile, rimanere al passo leggendo le varie pubblicazioni scientifiche, ma per me ancora di più appunto frequentando corsi e congressi internazionali dove ho oltre la possibilità di sentire, di leggere le cose nuove, vederle, perché in ambito chirurgico una cosa molto importante è anche poter vedere dei filmati, dei video che negli ultimi 30 anni hanno subito, diciamo, dei miglioramenti tecnici incredibili, per cui oggi è molto più facile vedere una cosa nuovissima rispetto a 30 anni fa, dove per vederla magari dovevi andare in quell'ospedale lì e vedere quel chirurgo lì, se no non lo vedevi.
Allora, siccome io ho anche il cellulare del dottor Taverna sotto il naso, adesso però spiegatemi questa bellissima foto, questo scatto che vi vede ritratti con Michela e i vostri due gemellini davanti a una montagna inconfondibile che è il bellissimo Matterhorn. Spieghiamo questo amore per la montagna, quindi da milanese anche sciatore oltre che calciatore.
Beh sì, diciamo che da un punto di vista delle cose che mi piacciono profondamente fare, cioè lo sci e la montagna, che ho sempre amato tantissimo e che ho sempre cercato, come dire, di frequentare il più possibile, soprattutto d'inverno, anche se a me la montagna piace anche d'estate, ma soprattutto mi piace lo sci, lo spostarmi sia sulle piste normali, anche fare dei fuoripista. E quando con Michela finalmente è iniziata la nostra relazione, la grande gioia era vedere che anche lei amava la montagna, e quindi per noi la montagna è stato un collante, direi, una cosa che ci interessa fare tuttora: andare in montagna, vivere la montagna, sciare e avere l'esperienza della montagna, che è sciare, andare a vedere paesaggi, tramonti, albe, fermarsi nei rifugi. E quindi, diciamo, quando sono nati i bambini, appena hanno potuto, 2 anni e mezzo, li abbiamo messi sugli sci e continuano a venire a sciare con noi, ecco.
Precisiamo che non è che sciate, fate delle cose da pazzi voi, non coi bambini, ma cioè voi siete, cioè io non avrei mai il coraggio, vi fate calare con gli elicotteri, fate cose, ora andate a sciare anche normalmente, però cioè anche Michela coraggiosissima.
Cioè, quando poi ti ritrovi che l'elicottero ti dice salta e se ne va, poi lì il coraggio da qualche parte arriva. Però no, belle esperienze. Poi appunto per me la natura è fantastica, dunque essere in mezzo a queste vallate vergini dove la neve ti arriva fino al ginocchio e vedere queste montagne.
Che cosa passa la montagna? Tranquillità, rispetto? Come ci si pone di fronte a questa natura così imponente?
Ma allora, ti dicevo che per me appunto la pratica dello sci e la chirurgia hanno molti punti in comune, perché quando tu sei lì non devi avere altri pensieri. Chiaro che se sci sulle piste puoi essere un pochettino più rilassato, ma soprattutto se sei in un fuoripista magari impegnativo, tu devi essere concentrato su quello, non puoi avere altri pensieri. E questo a me aiuta molto, perché essere concentrati su una cosa che mi porta completamente al di fuori della mia routine settimanale quotidiana è un'esigenza, perché la nostra vita è estremamente stressante, sempre di più in tutti gli ambiti. Avere delle cose antistress, e per me lo sci è antistress, come la natura, come diceva Michela, che non è solo la montagna, è anche il mare, come tu ben sai, che noi amiamo anche. Comunque essere fuori dal tuo contesto quotidiano ti aiuta a mantenere, come dire, il tuo umore stabile, avere un bilanciamento migliore delle tue emozionalità.
E come nasce la scelta per andare a vivere in Valle di Mugio? Tu che hai girato il mondo.
Ma allora, quella è una cosa carina, perché stavo dicendo, nella mia vita io ho sempre vissuto solo in grandi città, Milano, Houston, e poi sono finito a Cabio, che non ha neanche 200 abitanti. Ma quando io e Michela ci siamo conosciuti, la cosa più bella per me del Ticino è riuscire a vivere in un contesto meno cittadino, e quindi non essere in basso, non essere a Mendrisio o Lugano così, ma un po' in collina. La Val di Mugio è stato perché un paziente aveva un rustico da vendere e la location, diciamo così, si addiceva perfettamente, non troppo lontano dal luogo di lavoro, e però dall'altro lato arrivi la sera, sei quasi in un altro mondo, non sei in un mondo comunque molto più vicino alla natura, che è la cosa che veramente ci aiuta di più. Per cui anche questo per me è utile, anche se torno a casa tardi la sera, ma quando arrivo...
Stacchi la testa, sei in un altro contesto, in un'altra dimensione. Tra l'altro tu sei della Svizzera italiana, ecco perché l'hai portato
sì,
qui.
Sì, io sono cresciuta a Vacallo, dunque pre-Valle di Muggio e...
Dunque, il potere di una donna è riuscito a far arrivare un cambiamento radicale. Il tuo compagno, tuo marito Ettore, che ti ha dato tu hai dato a lui due bellissimi gemellini che sono Enrico e Vasco. Quanti anni hanno?
Hanno 6 anni e hanno iniziato la prima elementare, dunque anche per loro una nuova avventura.
Due bimbi che vi tengono belli impegnati, super attivi, super stimolanti, e che voi cercate di seguire in mille attività, immagino. Te ne occupi per forza tu, visto che lui lavora molto?
Sì, diciamo, durante la settimana me ne occupo io, e poi finalmente arriva il weekend dove la mamma per loro non esiste più.
Chiaramente.
Detto, papà.
e dateci un'immagine di questo papà, che immagino molto presente con i suoi bimbi, anche perché se arriva a fare una scelta così, avere due bimbi piccolini in una fase della vita dove magari uno potrebbe anche scegliere di cominciare a rilassarsi a parte il lavoro, vuol dire che c'è grande amore e grande disponibilità. Che cosa fate insieme?
Ma guarda, per me è stata una cosa scioccante quanto mi hanno cambiato la vita questi due bambini. Facciamo insieme. Durante la settimana io arrivo che il più delle volte loro sono quasi pronti per andare a dormire, oppure riusciamo a cenare insieme ogni tanto, e la cosa che gli piace molto è che gli faccia le coccole prima di andare a dormire. Questa è la routine settimanale. Mentre durante il weekend, dipende dalla stagione, sciamo insieme, giochiamo a pallone, andiamo in bicicletta o anche solo fare una passeggiata insieme, insomma, essere insieme a loro.
C'è una caratteristica che nei tuoi bimbi ritrovi di te quando eri piccolo? Dici, questo è come me, non posso nemmeno arrabbiarmi perché è come me.
Ma sì, tutti e due hanno delle caratteristiche simili alle mie, diciamo, il voler fare tutto, il voler sempre essere in pista senza riposarsi mai, è una cosa che mi ricordo avevo come caratteristica da bambino. Volevo giocare sempre, non volevo mai star fermo.
Ma neanche adesso sta mai fermo, Michi, non lo vedi spesso, no?
Esatto.
Ecco, questo può essere uno dei segreti per avere le relazioni che durano a lungo.
Sì, il vedersi poco, no?
Poco. Se noi ci ascoltiamo ZZ Top con la Grange, c'è un motivo per cui li ascoltiamo, ma visto che siamo quasi addirittura saluti, dobbiamo ancora contestualizzare un paio di cose. Hanno un senso nella tua vita, li hai conosciuti, questi li hai visti molto da vicino.
Alla Grange.
Alla Grange, alla Grande, alla Grange.
Okay. You know what I'm talking about. Just let me know.
Allora, dottor Taverna, vogliamo sapere che rapporto c'è con questa canzone, La Grange. Raccontaci quasi tutto.
Ma allora, io ho avuto il mio periodo durante la fellowship, che era a Houston, Texas, che invece spesso nel weekend andavo a Austin, Texas, che sono circa 250-300 miglia. In mezzo tra i due c'è La Grange, che è un paesino, una cittadina piccolissima, dove era anche uno dei pochi posti dove per far benzina se non avevi il serbatoio pieno. E una volta fermandomi ho visto che c'era tante macchine, semideserto il posto sempre, e niente, anche lì c'è stata questa opportunità di vedere brevemente loro che suonavano all'interno di un locale. E sono quelle cose che ti rimangono impresse, perché a livello musicale Stevie Ray, loro. Altre cose che mi hanno colpito, così te le dico velocemente, visto che parliamo di questo, invece un anno tornando a casa la sera, entrare nel Palalido a Milano e vedere...
Bob Dylan.
No.
Ah.
Bob Marley.
No, non Bob Marley. Bob Marley, anche ho visto i Police, che non conosceva nessuno, perché facevano di spalla un gruppo hard rock americano.
No.
E quel cantante non c'era, hanno suonato i Police che non conosceva nessuno, passavo lì davanti con la mia compagna di classe che l'accompagnava a casa, che abitava lì, entrare e sentire Roxanne al Palalido. Sono quelle cose che non ti scordi più. Come, ecco, invece Bob Marley l'ho visto nel concerto che aveva fatto a Milano, mi sembra nell'80. Io abitavo a San Siro come zona, per cui insomma era comodo. Eravamo andati lì fuori a vedere perché non avevano neanche biglietti. Come succedeva a quei tempi, avevano sfondato i cancelli e si entrava liberamente, per cui noi siamo entrati e mi sono visto Bob Marley dal campo, dove in teoria non si poteva andare, ma come dai filmati si potrà vedere, dopo 20 minuti era praticamente lo stadio di San Siro completamente occupato dagli spettatori, così come gli spalti. E ho visto Bob Marley lì, insomma, quelle sono
no,
quelle cose.
Sì, hai sì. Tutta la nostra invidia.
Sì, questi sono ricordi che veramente sono rimasti indelebili per me.
Invece vorrei switchare di nuovo su tua moglie Michela. Michela, i lati peggiori a casa del dottor Taverna, cosa non è assolutamente capace di fare? Tipo aiuta ogni tanto,
no,
lo so, lava i piatti.
Bravissimo lui.
Davvero?
Arriva, sì, lava, dopo cena lava i piatti. Ecco, però poi magari ho qualcosa da ridire sulle tempistiche, ecco, del...
Però è vero che vive con l'orologio in mano dal lunedì al venerdì, è in giro per il mondo. Tu non sei mai gelosa?
No.
Come si fa a gestire? Non è vero, questa è diventata... No, no. Beh, è sana anche la gelosia, vuol dire che ci si tiene a una persona, no?
Sì, un po' bisogna sempre stare guarding.
Con l'occhio. Non che non ti fidi di lui, ma non ci si fida degli
esatto.
Altri. Poi insomma un personaggio carismatico, eccetera. E a volte quando sta lontano da casa come la gestisci? Vi sentite?
Sì, ci sentiamo comunque quando lui ha tempo ci chiama e... Però ormai sono abituata, perché già da quando ci siamo conosciuti era così, magari era via per una settimana, 10 giorni.
State insieme da molti anni?
14, caspita.
E poi ti ha regalato anche la magia di un matrimonio, malgrado la prima esperienza fosse stata così chiusa.
Sì.
Vi siete sposati in valle?
Ci siamo sposati, sì, in valle. Non ci eravamo già sposati, vabbè, in comune. Però abbiamo voluto fare anche il matrimonio religioso, visto che c'era il battesimo dei bambini. Allora lì abbiamo approfittato per fare una bellissima festa con tutti i nostri amici. È stato molto divertente il contesto.
E comunque sì, rigorosamente in Val di Muggio.
Sì, alla chiesetta di San Juan da Tour, che è una bellissima chiesetta di fronte proprio a Muggio, a Cabbio.
E ogni tanto quando sei stufa...
del generoso.
Che bello, che magia. E dico, quando sei stufa dei suoi impegni non riesci a occupargli l'agenda, la prendi in gestione, dici, bon, basta questa settimana, non disponibile, te lo porti via in vacanza. Ce la fai?
Sì, diciamo che... più che decidiamo per tempo, che così lui si prende...
Sì, va pianificata in anticipo,
esatto.
Però sì, cerchi, le vacanze me le prendo.
Eh beh, meno male. Noi siamo addirittura saluti, avete citato il matrimonio in una chiesetta, il rapporto tra un chirurgo e la propria fede, quanto influenza, tu come sei messo, ogni tanto ci si interpella con l'alto dei cieli?
Ma guarda, non ho mai avuto questo dono di credere in Dio, però negli ultimi anni ci sono tante cose per cui mi pongo delle domande, per cui mi sto un po' avvicinando, ecco, alla cosa.
Era la prima domanda che avrei voluto farti, te la faccio come ultima: perché hai scelto di fare il chirurgo e in particolare il chirurgo ortopedico?
Allora, chirurgo ortopedico ti so rispondere bene, perché in realtà ero entrato ai tempi in medicina con l'idea di fare il dentista e non c'era ancora ai tempi, almeno in Italia, la facoltà di odontoiatria. Ero già anche entrato fin quando non sono andato a lezione della clinica ortopedica e ho detto, oh, caspita, questo è molto più divertente, e lì ho deciso di fare l'ortopedico. E poi quando sono stato in America sono rimasto folgorato da Gary Garzman, ho deciso poi di fare il chirurgo di spalla. Come fare medicina non lo so, forse ecco, avevo questa cosa del fatto che mi piaceva vedere il dentista che andavi col mal di denti te lo risolveva, e per cui inizialmente mi ero iscritto a medicina con l'idea di fare il dentista, ecco.
E chi volesse all'ascolto seguire la tua strada, cioè, ci sono delle cose che dovresti segnalare, tipo sì, fatelo, però...
Ma sì, no, per farlo bisogna essere molto motivati e poi ecco, cercare di fare una cosa per passione. Poi è chiaro, viene la professione, lo studio, tutto il resto, ma se uno non ha la passione per quello che fa, alla fine penso che non possa metterci qualcosa in più, che fa la differenza.
Certo. Allora, grazie di cuore per aver accettato questa sfida a venire in un contesto un po' informale come Perfetti Sconosciuti.
No, grazie a te, è stato per me bellissimo, mi sono divertito e mi hai messo a mio agio completamente. Grazie mille.
Onorata, grazie a te, dottor Taverna, grazie a tua moglie, grazie Michela.
Grazie, Rosy.
E un bacio ai vostri meravigliosi bimbi.
Grazie.